Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno e buona domenica, bentrovati qui a Prima Pagina. Oggi è il giorno delle reazioni, il giorno dopo la strage di Parigi, anzi due giorni dopo la strage di Parigi, ma il primo giorno in cui davvero abbiamo le informazioni per capire cosa è successo sui giornali, perché ricorderete tutto questo. La strage è iniziata venerdì sera alle 21:20, che per i giornali è già un orario prossimo alla chiusura, e quindi era stata fatta una grande corsa nella notte per inserire su tutto quello che si sapeva, ma è sui giornali di oggi che ci sono davvero le informazioni con un po' meno condizionali e un po' più indicativi, cioè insomma c'è un'idea un po' più precisa di che cosa è successo, anche se, come vedremo, sono davvero moltissimi ancora i punti interrogativi e le cose che non si sanno. Devo dire che io, a mia memoria, da quello che mi ricordo, non ho mai visto un giorno in cui i giornali sono stati così monotematici. Adesso lo vedremo nella rassegna, praticamente non c'è altro, cioè c'è soltanto Parigi dalla prima all'ultima pagina, tolti gli inserti culturali che purtroppo non abbiamo tempo di vedere. Ci sono titoli a effetto su tutti i giornali, quasi tutti, devo dire. Quello più sobrio, quello più, diciamo, di cronaca, oggi c'è forse il Manifesto, crimine di guerra. A Parigi 129 morti e 352 feriti, di cui 99 gravi, 7 attentati simultanei, il mondo si stringe attorno alla Francia sconvolta dalla strage dell'ISIS. Hollande decreta lo stato di emergenza e lutto nazionale, siamo in guerra, reagiremo senza pietà, ma polemica sulle falle della sicurezza. Il Fatto Quotidiano, il mio giornale, titola l'ISIS ora tocca Roma, il Papa, il giubileo si fa, e vedremo che questo è uno dei temi di dibattito che comincia ad affacciarsi sui giornali. L'Osservatore Romano, il giornale del Papa, titola così: non ci sono giustificazioni, Papa Francesco si dice addolorato e vicino al popolo francese tanto amato dopo il feroce attacco di matrice jihadista che provoca quasi 130 morti a Parigi. Il Mattino, con una specie di gioco di parole, il buio della civiltà, con un articolo di Alessandro Perisinotto in prima pagina. Se chiede a un partigiano dove abita, è facile che prima di scandire il nome della via lui ti dica un numero ordinale. Abito nel settimo, abito nel quinto, abito... È un parigino, non un partigiano, scusate, è domenica mattina anche per me. Abito nel quinto, abito nel 17° arrondissement, sono i vari numeri che contraddistinguono le zone di Parigi, i vari quartieri in cui è divisa la città. E comincia così appunto il racconto, uno dei tanti che ci sono sui giornali di oggi, di una città che è rimasta comprensibilmente sconvolta in un misto di desiderio di reagire e di appunto shock che impedisce ogni ritorno alla vita normale, anche perché oggettivamente non si sa ancora di quanta gente erano composti questi comando terroristi. Adesso vediamo un po' i dettagli, ma quanto grande fosse la squadra dietro questi attacchi non è noto, soprattutto non è noto la parte logistica. Sappiamo che ci sono stati almeno 7 attentatori, ma appunto poi non sappiamo se questi erano soltanto la punta più avanzata di uno schieramento più ampio. Avvenire, il dolore, le porte aperte, Parigi resiste alla barbarie. Questo è il riferimento alla campagna Porte Ouverte, che era partita subito su Twitter nei giorni, nelle ore, nei minuti, subito dopo la strage, nella notte, in cui appunto i parigini aprivano le loro case a chi si trovava in difficoltà, bloccato in zone lontane dalla propria abitazione e quindi aveva bisogno di riparo per la notte o magari di aiuto o anche semplicemente di un po' di conforto. Appunto, dicevamo, il giorno della reazione. Il giornale Islam assassino, non ci arrendiamo, questo è perché bisogna rincarare un po' la dose, visto che il giorno prima Libero aveva titolato bastardi islamici, quindi ci vuole, insomma, qui Islam assassino. Appunto, ci sono le foto dei ragazzi simbolo della strage, queste sono un po' su tutti i giornali, sono prese prevalentemente dai social network e si riferiscono appunto alle vittime accertate della strage, mentre non si sa che fine ha fatto una ragazza italiana di cui Valeria Solesin, di cui danno conto un po' tutti i giornali, ma le informazioni sono davvero poche, non risulta nella lista delle vittime, ma nessuno riesce a trovarla. La reazione più forte è quella, ovviamente, di François Hollande, il presidente francese che era allo stadio a vedere l'amichevole tra Francia e Germania, allo stadio che sarebbe dovuto probabilmente diventare un massacro ancora maggiore di quello che è stato. Barbari reagiremo, questo è il virgolettato che apre il Corriere della Sera. Hollande, la Francia si rialzerà, un kamikaze con documenti da profugo siriano, tre i gruppi decisi a entrare nello stadio. Arresti in Belgio, scomparsa un'italiana. E c'è l'editoriale del direttore Luciano Fontana, questa guerra delle nostre vite. E dentro invece viene raccontata appunto la reazione di Hollande. Siamo in guerra. Hollande annuncia la reazione di Parigi sarà senza compromessi. Il corrispondente da Parigi, Stefano Montefiori, ci dà la sintesi di quella che è la reazione appunto dell'Eliseo. Vi leggo la dichiarazione di Hollande presa dall'articolo di Montefiori. Quello che è accaduto venerdì sera è un atto di guerra e di fronte alla guerra il paese deve prendere decisioni appropriate. È un atto di guerra commesso da un esercito terrorista, Daesh. Le autorità francesi rifiutano di usare l'espressione Stato islamico. Questa è una nota di Montefiori che, anche se sappiamo benissimo che Daesh è semplicemente l'acronimo in arabo di ISIS, quindi non cambia molto. Un esercito jihadista contro la Francia e i valori che difendiamo ovunque nel mondo contro quel che noi siamo, un paese libero che parla tutto il pianeta. È un atto di guerra che è stato preparato, organizzato, pianificato dall'esterno e con complicità all'interno. La Francia sarà spietata nei confronti dei barbari di Daesh. La Francia è forte e anche se può essere ferita si rialza e niente può fermarla, anche se il dolore ci assale. La Francia è forte, è valorosa e trionferà sulla barbarie. Poi nota Stefano Montefiori che per essere leader di un paese sotto shock e il responsabile di un governo che non ha saputo evitare un attentato con 129 morti, nonostante gli esperti e i servizi se lo aspettassero ampiamente, Hollande gode in queste ore di un trattamento di favore. I suoi avversari espongono le loro critiche ma senza calcare i toni, anche perché almeno per qualche giorno hanno interesse a esibire una caratura da uomini di Stato per i quali il bene del paese viene prima di tutto. E appunto, poi Aldo Cazzulo scrive un lungo articolo, Non è come Charlie, e Le Pen ora ha una chance. Quando erano in gioco i valori, il presidente seppe compattare il paese, sarà molto più dura adesso che vacilla la sicurezza di tutti. Questo è il sommario dell'articolo di Cazzulo che coglie un punto, secondo me, decisivo. L'abbiamo visto, non ci sono i tentativi di imitare la stessa reazione su Twitter, su social network, come è stato con Je suis Charlie, questa volta praticamente non ci sono. C'è solo il Tempo di Roma che titola da 2 giorni Je suis Paris, ma è un caso isolato. Davvero questa volta sembra che i terroristi abbiano scosso la nostra stabilità e anche la nostra capacità di reagire. Davvero la Francia è frastornata. E c'è chi appunto prova ad approfittarne. Una nota al manifesto che dedica un articolo di Francesco di Taranto a Marine Le Pen, ora si fa Stato. La sintesi è appunto che la leader del Front National approva le misure di emergenza ma senza rinunciare ai suoi slogan. Come ha fatto dopo Charlie Hebdo, resta un po' in disparte. Non cerca di cavalcare la polemica come fanno in Italia invece le nostre destre e si limita a sottolineare che appunto bisogna fare asse con la Russia per combattere l'ISIS. Vedremo se questa strategia pagherà anche nel medio periodo. C'è una certa enfasi su quella che sembrerebbe, ma anche qui i condizionali sono obbligatori, una delle prime notizie, cioè un kamikaze dalla Siria arrivato come profugo. Nel comando un francese ritenuto pericoloso per lo Stato, condannato 8 volte. Non è mai stato arrestato. La cellula belga ha usato auto a noleggio per l'azione. Questo è l'articolo di Giusy Fasano sul Corriere della Sera che ci racconta appunto di un finto profugo e un francese schedato dai servizi segreti con la lettera S, cioè minaccia per la sicurezza nazionale. Sono due dei terroristi delle stragi francesi di venerdì sera. Uno di loro è arrivato appunto con un barcone carico di disperati fino a un'isola greca. Si è nascosto tra la folla dei rifugiati veri e ha raccontato chissà quale storia di persecuzione per riuscire a essere registrato come profugo. Succedeva il 3 ottobre scorso, l'altro ieri questo rifugiato venuto dalla Siria si è fatto esplodere davanti allo Stade de France a Parigi assieme ad altri due kamikaze del suo stesso comando. La pista siriana porta il suo nome non diffuso e più esattamente è legata all'identità di un passaporto che gli uomini delle forze speciali francesi gli hanno trovato in tasca, anche se la certezza che quel documento appartenga proprio al corpo dilaniato che lo portava addosso ancora non c'è. È sicuro invece quello che dice il viceministro greco Nikos Toskas, che il kamikaze dello stadio che sia il kamikaze dello stadio oppure no, il titolare del passaporto è stato registrato da noi in base alle regole dell'Unione Europea. Attenzione, non so se avete colto due punti cruciali. Primo, il passaporto non è sicuro che sia davvero del terrorista. Secondo, questo passaporto apparterrebbe a una persona che è arrivata in Europa su un barcone il 3 ottobre. Ora, gli attentati sono stati il 13 novembre. Quale organizzazione terrorista affiderebbe i propri destini a un tizio che parte su un barcone e deve attraversare 3-4 paesi prima di arrivare in Francia a 4 settimane da un'operazione così complessa? Sembra un po' strano. Infatti abbiamo già visto il meccanismo, è successo in Italia con il povero Majid Touil, che è rimasto in carcere 6 mesi senza aver fatto assolutamente nulla perché durante una traversata qualche trafficante legato a questi giri gli aveva clonato la SIM del cellulare e il passaporto e quindi poi la sua identità era stata di fatto rubata e usata per gli attentatori del Museo del Bardo. Qui dalle date, da quel poco che si capisce, sembra una dinamica simile. Ma non è l'unica cosa strana in tutto questo. C'è un interessantissimo articolo di Guido Limpio, che è l'esperto di terrorismo del Sole 24 Ore, che ci spiega le contraddizioni, anche abbastanza inquietanti, della rivendicazione dell'ISIS. Allora, scrive Guido Limpio da Washington: la rivendicazione dell'ISIS è un report sull'assalto di Parigi presentato come, virgolette, l'inizio della tempesta. Una conferma di come altri episodi violenti seguiranno in una campagna senza confini. Un pezzo di prova che è sotto esame per stabilirne l'autenticità, mentre la Casa Bianca pare non avere dubbi sulla responsabilità del califfo. Il primo punto del comunicato sottolinea la sorpresa contro la fortezza nemica. Termini che rispondono al linguaggio propagandistico dello Stato Islamico, ma anche di Al-Qaeda. Il gruppo di guerriglieri mandato nel campo avversario, l'esaltazione del gesto e l'indicazione di un modello da emulare. Il secondo elemento punta sul comando di killer. E c'è subito una stranezza. Per la procura sono 7 i cadaveri dei terroristi. Nel documento ISIS si parla invece di 8, dotati di fucili d'assalto e cinture da kamikaze. Come mai la differenza? Uno è riuscito a scappare? Gli islamisti raccontano che i loro compagni hanno prima consumato tutti i loro proiettili e quindi hanno innescato gli ordigni. Li hanno messi a punto usando l'esplosivo TATP, noto come la madre di Satana, impiegato in molti attacchi arma gradita ai terroristi in quanto si realizza con materiali reperibili sul mercato civile. Appunto, poi Guido Limpio ci racconta i paralleli con l'attentato di Londra del 2005. E poi, sempre tornando al comunicato, il presidente Hollande viene insultato l'imbecille. Sono assassini però che non vogliono passare come tali. Era così anche all'epoca di Bin Laden. Amano presentarsi come purificatori. Purificatori di una società di idolatri. Un particolare da chiarire. L'ISIS nel testo elenca gli arrondissement coinvolti. Il 10º, l'11º e il 18º. Ma in quest'ultimo, che ospita anche un luogo simbolo come Montmartre, non è avvenuto nulla. Uno sbaglio? O doveva essere inserito nella lista dei bersagli come lo stadio? Nel prendere di mira un grande evento sportivo c'è una continuità con il passato. Nel 98 la polizia sventò un piano di militanti del GIA algerino che volevano colpire una partita dei mondiali in Francia e una serie di obiettivi con azione multipla. E di nuovo c'erano rapporti con il Belgio, perché appunto questo non ve l'ho ancora detto, ma come ci ricorda anche Ivo Caizzi sempre sul Corriere, c'è di nuovo attenzione su questo quartiere comune brussellese di Molenbeek, che è, insomma, tutte le inchieste sul terrorismo in Europa finiscono per passare in un modo o nell'altro per questo quartiere in cui sembrano concentrarsi i jihadisti o gli aspiranti tali, quantomeno dell'area francofona. Quindi avete sentito, cioè, ci sono delle strane contraddizioni, non è possibile che i terroristi dell'ISIS non sapessero in quale quartiere della città di Parigi stavano facendo la loro strage. Allora perché li sbagliano nel comunicato? Magari c'è un messaggio che non riusciamo a cogliere. La novità più rilevante e per certi aspetti più inquietante è quella che riguarda il vero piano dei terroristi. E il vero piano era una strage totale allo stadio, mentre al momento, cioè al momento il punto più grave della strage, per quello che è successo poi davvero, è stato nella sala da concerto, non allo stadio. E la ragione è questa, ci viene spiegata bene in un articolo di Fabio Tonacci, che è intitolato così: il sogno di morte fallito dei tre uomini bomba. Volevano colpire davanti a Hollande, che appunto era in tribuna allo stadio. L'articolo è un po' lungo, ma provo a leggervelo perché è molto interessante. Quello che resta di un kamikaze dello Stade de France è sulla parete di cemento a 4 metri di altezza. Oliver, il signore in tuta bianca dei servizi funerari, inviato qui per raccogliere pietosamente tutti i brandelli di cadavere, alza lo sguardo con perplessità. Non ci arrivo lassù, non posso farci niente. E appunto allo stadio c'erano 80.000 tifosi, ci racconta Tonacci, e ecco, c'è un verbale di un testimone. Erano passati pochi minuti all'inizio dell'incontro, quando si è di un poliziotto, quando si è presentato un ragazzo che ha provato a superare i tornelli con il biglietto in mano, ha messo a verbale l'uomo. Mi sono accorto però che aveva qualcosa di strano sotto la giacca. Lo strano è una cintura di esplosivo militare TATP, riempita di bulloni e collegata a delle batterie con un detonatore a pulsante. Scoperto dalla vigilanza, il ragazzo corre via lungo la Avenue Jules Rimet, la strada attorno allo stadio, che in quel momento, sono le 21:20 minuti, è semivuota. Braccato si avvicina a un chiosco e aziona il detonatore, uccidendo l'unica persona che ha accanto, un barista portoghese di 62 anni. E il boato viene sentito nello stadio e c'è un secondo attentatore che si fa brillare di fronte alla porta chiusa del negozio di Decathlon sotto la tribuna H, ferendo almeno 25 persone. Uno dei sopravvissuti ricorda che era un magrebino alto 1,70 m, sui 25 anni, con vestiti larghi e un mantello. Ma uno con un mantello dovrebbe attirare qualche attenzione dalla sicurezza, mi viene da dire. Però evidentemente invece aveva passato incredibilmente almeno una parte dei controlli. La partita però non si ferma. In campo c'è anche Lassane Diarra, che gioca mentre sua cugina Astadia Diakité muore in una delle sparatorie del centro. Il presidente Hollande sparisce perché su ordine dei servizi segreti deve riparare nei locali protetti del Ministero dell'Interno. Alla fine del primo tempo un poliziotto scende negli spogliatoi e chiama in disparte i due commissari tecnici, Didier Deschamps e Joachim Löw. Spiega loro sommariamente ciò che sta accadendo a Parigi, pregandoli di non dire niente ai giocatori. Per motivi di sicurezza i tifosi devono avere l'impressione che tutto sia normale. Di normale però nella notte parigina del 13 novembre non c'è niente. Mentre i tre stanno parlando, alle 21:53 un'altra deflagrazione. Il terzo attentatore si fa saltare a 400 metri dallo stadio, nei pressi di un McDonald's, e altre 20 persone vengono ferite. E poi c'è l'altra questione rilevante, che qualcuno dovrebbe spiegare perché i tedeschi, scrive Tonacci, i giocatori nazionali, sono stati fatti evacuare dal loro albergo alle 16 del pomeriggio prima della gara. Era la visaglia di qualcosa che poi è stato sottovalutato? Chiede Tonacci, la risposta non ce l'abbiamo. Ma abbiamo invece alcuni altri spunti di riflessione che arrivano per esempio dall'articolo di Renzo Guolo, sempre su Repubblica, che analizza un altro aspetto della rivendicazione dell'ISIS, cioè il fatto che ci sono dei richiami precisi al Corano, ovviamente in una declinazione perversa e violenta. Però è molto interessante questo articolo, che adesso non ho tempo di leggervi, ma se non almeno in un passaggio che mi ha colpito, che è questo, che tra le altre cose alla Francia, cioè al governo francese, viene imputato nel comunicato di rivendicazione di combattere l'Islam in Francia. Espressione che mescola insieme, scrive Guolo, il rifiuto del modello di laicità negativa, quello del tentativo governativo di far emergere un associazionismo affidabile sul piano istituzionale a scapito delle organizzazioni radicali bandite dalla scena pubblica e duramente represse, e soprattutto l'aver bombardato i musulmani nelle terre del califfato, con aerei che a nulla sono serviti quando l'attacco è stato portato nelle maleodoranti stragi di Parigi, così scrive l'ISIS. Un vero e proprio inno alla guerra asimmetrica. Però è interessante il riferimento, l'interpretazione che dà Guolo del fatto che una delle cose che fa più male appunto all'ISIS è il tentativo dei governi occidentali di coltivare rapporti con l'Islam moderato, mettendo ai margini appunto i terroristi, gli estremisti, senza lasciargli appunto la scena. C'è un politologo importante, Bernard Guettat, sempre su Repubblica, che firma un'analisi intitolata «Puniti perché siamo gli unici a lottare davvero contro il terrore». Il riferimento è alla Francia, cioè appunto viene sottolineata una cosa di cui in Italia si parla pochissimo, cioè per esempio che la Francia è in prima linea contro i fanatici del jihad in Mali, in tutto il Sahel e perfino in Nigeria. Scrive Guettat: siamo rimasti da soli senza gli Stati Uniti e senza il resto dell'Europa, perché la nostra aviazione colpisce direttamente i campi di addestramento di Daesh in Siria, là dove vengono addestrati questi miserabili imbecilli in cerca di un senso alla loro esistenza, la cui missione è cercare di piegarci venendo a seminare morte nei nostri quartieri. Il tenore degli editoriali di oggi è molto appassionato, comprensibilmente. C'è anche l'editoriale domenicale di Eugenio Scalfari, anche lui ragiona sul fatto che sulla psicologia di questi terroristi, di cui, ribadisco, non sappiamo neanche i nomi, la nazionalità e le storie, però ci sono molte analisi sulla loro psicologia, non so bene su quali basi, ma Scalfari dice appunto che i terroristi di oggi non si propongono alcun futuro e non hanno alcun passato sociale e politico da ricordare, vivono soltanto di un presente e alcuni di loro, ma certamente non tutti, vagheggiano forse un al di là dove un Allah che soddisfi i loro desideri, con un Allah che soddisfi i loro desideri. Non è quello dei veri musulmani che le loro sacre scritture hanno descritto. Non sono persone libere, certamente hanno fatto liberamente una scelta che è quella che Étienne de la Boîtier chiamò il servo arbitrio. Loro hanno scelto di essere schiavi di chi li dirige. Ma vedremo se è vero, non lo sappiamo, non sappiamo niente di questi terroristi, questa è purtroppo la verità, se non appunto è stato un passaporto siriano trovato vicino a uno degli attentatori. E un SMS dice: ma quale terrorista va a fare un attentato col passaporto in tasca? Questo ce lo scrive un nostro ascoltatore via SMS. Ma non è detto, se deve passare i controlli dello stadio a cercare di entrare, dovrà pure avere un documento di identità, magari è falso, ma deve averlo. E appunto si parla moltissimo della percezione dell'ISIS delle sue ricadute in Europa e poco sui giornali, almeno in maniera minore, di quello che succede poi sul campo, cioè là dove l'ISIS esiste, che ricordiamo non è un movimento così frammentato e diffuso e fatto da singoli personaggi, singoli leader come era Al-Qaeda, ma ha un controllo del territorio. Leggo per esempio dal mio giornale l'analisi di Andrea Plebani, che è un ricercatore dell'ISPI, dell'Università Cattolica, intitolato così: nel Sirac, cioè quell'area tra Siria e Iraq dove l'ISIS si muove, l'ISIS resiste ma non è più invincibile. Nel 2010 sembrava finito, ma al-Baghdadi ha in mano pezzi importanti di Siria e Iraq. Ora però ha perso una città decisiva. Il riferimento è a Sinjar, l'avevamo letto nei giorni scorsi, che è stato il teatro di uno dei massacri più efferati condotti dall'ISIS, e adesso è stata liberata, questo è in Iraq. E questo, oltre a un rivolto simbolico e propagandistico, scrive Andrea Plebani, questa vittoria ha implicazioni strategiche, consolida la presa curda sulle regioni nord-occidentali irachene e segna l'interruzione di una delle principali arterie che collegano Mosul a Raqqa. Un passo che potrebbe rivelarsi decisivo nei prossimi mesi per lanciare la tanto attesa offensiva su Mosul, che è appunto la capitale del sedicente Stato Islamico, che non è uno Stato, possiamo anche non chiamarlo ISIS, non chiamarlo Stato Islamico, ma loro si definiscono così, possiamo pure chiamarlo in arabo Daesh come fanno i francesi, ma sempre quello vuol dire. E appunto l'ISIS non è invincibile sul terreno, ma è lì che si decide il suo destino, non è una guerra per i cuori e le menti, questa è una guerra anche molto molto militare, molto tradizionale, se vogliamo. Lo notano i commentatori più attenti alle questioni di geopolitica e meno, come dire, all'impatto, meno all'aspetto, come dire, strage francese, ma più all'aspetto delle radici geopolitiche. Per esempio l'ambasciatore Stefano Stefanini sulla stampa, che chiede un patto con Mosca per sconfiggere lo Stato Islamico, e adesso vediamo poi a che cosa Si riferisce a quella che anche uno dei commentatori più esperti di queste questioni, cioè Alberto Negri del Sole 24 Ore, chiama la grande coalizione per battere il califfato. E scrive Alberto Negri che siamo al punto nodale. Per una guerra efficace contro l'ISIS bisogna congelare anche la storica ostilità tra sciiti e sunniti, cioè tra le due principali diciamo, correnti religiose del mondo musulmano. Qualche segnale positivo c'è e proviene dal vertice di Vienna sulla Siria, che per certi versi ha anticipato quello che si tiene oggi al G20 di Antalya in Turchia. A Vienna, secondo quanto riferito dal segretario di Stato John Kerry, è emerso che Bashar al-Assad è pronto ad avviare un negoziato per una transizione. Bashar al-Assad è il dittatore siriano. Non facciamoci troppe illusioni, ma è importante che queste cose Kerry le abbia dette con a fianco il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Ed è ancora più significativo che a Vienna, oltre alla Turchia, partecipassero l'Iran e l'Arabia Saudita, capofila storici di sciiti e sunniti, i veri duellanti del Medio Oriente. Entrambi hanno molto da perdere se la guerra siriana si prolunga, mentre il califfato semina sangue e terrore anche in Europa. Poi continua Negri così: è chiaro che sia gli iraniani che i sauditi devono ridimensionare le loro ambizioni di dominare il Levante. Gli uni devono rinunciare ad Assad, gli altri hanno uno stato sunnita a cavallo di Siria e Iraq. Ma anche questo, forse, soprattutto questo, è il prezzo della lotta al califfato. Saranno disposti a pagarlo? Forse verranno costretti a farlo. Oggi senza Putin Assad crolla e senza la protezione americana rischia di sgretolarsi anche l'Arabia Saudita, cliente storico che Washington non ha mai voluto mollare. L'obiettivo strategico degli Stati Uniti è proprio questo, limitare al massimo l'impiego militare e fare in modo che nessuno vinca la battaglia tra le potenze sciite e quelle sunnite, replicando esattamente la stessa politica che Washington adottò negli anni Ottanta nella lunga guerra di 8 anni tra l'Iraq di Saddam e l'Iran di Khomeini. I russi potrebbero essere d'accordo e allora, con qualche contropartita per Mosca ancora sotto sanzioni per l'Ucraina, ha qualche chance di nascere quella coalizione globale anticalifato cui accennava ieri Lavrov a Vienna. Putin e Obama possono cominciare a parlarne già oggi al G20 di Antalya. In questa partita militare e diplomatica, gli stati europei e la Francia, che alleva jihadisti in casa, dove sono? Lavrov ha dichiarato che gli orrori di Parigi devono convincere l'ultimo scettico che non solo il terrorismo non può essere giustificato in nessun modo, ma che non può essere giustificata neppure la nostra passività nel combattere questo male. Ma ci vuole una forte educazione europea alla Gary per andare in battaglia e affermare la vittoria dei propri principi di civiltà. È davvero interessante questo articolo di Alberto Negri, perché è il primo che dà un senso così, diciamo, chiaro a quello che sta succedendo. Cioè gli Stati Uniti hanno una strategia, vediamo se funzionerà. E appunto dopo l'accordo che Negri non cita esplicitamente, da un po' da per scontato, ma dopo l'accordo sul nucleare iraniano, l'Iran sembra diventato un partner affidabile. Se questo bastasse a sbloccare lo stallo sulla Siria, per Obama sarebbe una vittoria diplomatica molto importante, visto che in questi anni non è intervenuto in Siria essenzialmente perché la Siria era protetta, cioè la Siria, il regime di Bashar al-Assad era protetto da Putin e quindi non si poteva, ma Putin era decisivo anche nel negoziato sull'Iran e quindi non si poteva toccare la Siria, con il risultato che l'ISIS è cresciuto. C'è Romano Prodi, sempre su Sole 24 Ore, intervistato da Riccardo Barlam, che dice una serie di cose interessanti, tra cui ricorda appunto anche lui che la Francia si accolla il peso della difesa contro il terrorismo islamico in Mali, e poi Prodi sottolinea molto l'altro disastro internazionale che sta dando benzina, anche in senso letterale, nel senso di pozzi di petrolio, all'ISIS, cioè la Libia. Prodi se ne è occupato a lungo, se ne è mostrato molto critico su alcune delle ultime evoluzioni, e oggi dice che la Libia è una polveriera pronta a esplodere, la crisi politica che sta attraversando quel paese è complicatissima da risolvere, quando si rompono degli equilibri senza pensare al dopo è difficile ricostruire. Il riferimento è alla guerra contro Gheddafi del 2011, e Gheddafi era, dice Prodi, il male minore. Noi sapevamo benissimo che era un dittatore, ma era meglio di quello che è venuto dopo, lascia intendere Prodi. E la guerra contro Gheddafi è stata accelerata proprio da un'iniziativa militare praticamente unilaterale della Francia, di Sarkozy in quel caso, nel 2011. Ecco, allora, veniamo adesso al lato italiano di tutto questo. Il lato italiano è fatto di due parti. La prima è la polemica. Pierluigi Battista racconta come sui social network e così nel dibattito ci sia questo movimento del scusaci Oriana, avevi ragione, cioè citazioni di interi brani della rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci, che tra le altre cose in quel suo pamphlet molto, così, molto, molto critico e molto violento e anche un po', così, un po' generalista, non è che parlava di cose specifiche, faceva alcune profezie come questa: Parigi è persa, qui l'odio per gli infedeli è sovrano e gli imam vogliono sovvertire le leggi laiche in favore della Sharia, scriveva. E questo lo cita Pierluigi Battista, che cita anche il libro di Michel Houellebecq, che in realtà c'entra il giusto, cioè c'entra molto, perché parla di un partito islamico al potere in Francia, ma non è un libro di profezie. E Libero rivendica la sua scelta di aver titolato ieri Bastardi islamici, lo fa con un editoriale del direttore Maurizio Belpietro, che anche lui cita Oriana Fallaci, perché dice: sì, lo ammetto, la scorsa notte la rabbia e l'orgoglio ci hanno fatto fare un titolo che colpisce e in molti ci hanno criticato, Bastardi islamici. È come se un cattolico uccidesse delle persone, qualcuno scrivesse Bastardi cattolici, ci è stato obiettato. Non tutti gli islamici sono terroristi, non tutti i cattolici sono persone pacifiche. Vero, ma noi non abbiamo scritto che tutti gli islamici sono terroristi, né lo abbiamo pensato. Abbiamo scritto che gli assassini di Parigi sono islamici. Questo scrive Maurizio Belpietro. Questo concetto non era esattamente così sfumato nel titolo, ma prendiamo atto di questa precisazione. Il titolo di oggi di Libero invece è La loro ferocia, la nostra viltà. È da suicidi non guardare in faccia la realtà, i jihadisti vogliono sterminarci. La loro arma più potente è il disprezzo per la vita, anche la propria. Il loro primo alleato siamo noi, così divisi, incerti e pavidi. E poi c'è il commento di Giampaolo Pansa. Notate che oggi... Ah no, c'è scritto guerra islamica, no? Stavo per dire che oggi si parlava di jihadisti e non di islamici tout court, che poi si direbbe musulmani, e invece no, c'è scritto anche guerra islamica. E poi Belpietro se la prende anche con quelli che hanno twittato contro il titolo di Libero, ma non hanno twittato in solidarietà per le vittime della strage. Bah, polemiche, è la netiquette, l'etichetta dei social. Renzi ha provato un po' a rassicurare, ma anche, come dire, a dare conto della serietà del momento. Lo racconta il giornale più vicino al PD, cioè l'Unità, con Maria Zegarelli. Renzi lancia l'Unità Nazionale, questa sfida durerà anni. Il Premier incontra i capigruppo di Camera e Senato, attaccano il nostro modo di vivere e domani il governo riferisce alla Camera. E Salvini dice al... Salvini, il leader della Lega, dice alla maggioranza: via gli immigrati o sarete complici. C'è un'utile scheda poi delle misure adottate dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Nazionale. È stato alzato il livello di sicurezza, che poi vuol dire il contrario, cioè il livello di allarme per la sicurezza, portato al secondo livello con possibilità di coinvolgimento delle forze dei corpi speciali e dell'esercito. Più controlli su strade, ferrovie e porti, e a Roma è stata resa immediatamente operativa la disponibilità di 700 militari. Però c'è un altro tema che comincia a circolare. Comincia a circolare come tema di dibattito, non tanto come tema fattuale, nel senso che qui il dibattito sembra già chiuso, perché il Papa l'ha già detto, il Giubileo si fa. È chiaro che è stato il primo pensiero di tutti, ma se attaccano così Parigi, figurarsi cosa faranno quando ci sarà il Giubileo qui a Roma, da dove stiamo trasmettendo in questo momento. Ma il Papa ha detto che il Giubileo si fa. Allora, vediamo un po' di posizioni diverse su questo, perché è una questione abbastanza rilevante. C'è, per esempio, sul mio giornale, l'ex direttore, fondatore Antonio Padellaro dedica la sua rubrica domenicale, che di solito è dedicata a rispondere alle lettere, la dedica a rispondere a quelli che appunto sui social network e in giro si fanno questa domanda, cioè: va rinviato il Giubileo? Scrive Padellaro: rinviare di qualche mese il Giubileo, celebrarlo nella prossima primavera o estate, quando ci sarà stato tempo e modo per testare un sistema di sicurezza adeguato alla potenza di fuoco che l'ISIS ha dimostrato di poter scatenare nel cuore dell'Europa. E può anche darsi che nel frattempo l'offensiva occidentale cominci a tagliare in modo decisivo in molti tentacoli del califfato, cosa che ancora non ha fatto e ha reso possibile l'odierna tragedia. Oggi non è così. Con la strage di Parigi si è alzato in maniera esponenziale il livello dell'attacco terroristico. In 3 settimane, quante ne mancano all'evento religioso, non si possono che rafforzare le difese che già esistono, mentre il rischio per Roma e per l'Italia si è fatto concreto e altissimo. rinviare perciò il giubileo, è l'invito di Padellaro. L'ordine può dare una persona soltanto, Papa Francesco. È a lui che ci rivolgiamo per rispondere alla domanda angosciosa che da venerdì notte ci insegue attraverso centinaia di messaggi in rete e che nei nostri pensieri non ha trovato risposta. Se non che dalla nube nera delle emozioni e delle paure può aiutarci a uscire il ricorso al buonsenso, alla razionalità, alla difesa dei nostri valori e delle nostre libertà, alla consapevolezza dei nostri limiti. Non è un caso che lo Stato Islamico annunci come prossimo obiettivo Roma, insieme a Londra e Washington. Qui vi ho fatto un inciso. Non c'è scritto nella rivendicazione ufficiale, c'è scritto nei commenti dei siti jihadisti che diciamo reagiscono all'attentato, quindi non è proprio una lista di priorità ufficiale, diciamo, ammesso che questo aggettivo valga qualcosa in questo contesto. Se a Parigi i kamikaze si accaniscono contro uno stadio, un caffè, un ristorante, una sala da concerto, simboli ostili di vita occidentale, di una normalità considerata da questi assassini luoghi di abominio e perversione, la capitale della cristianità rappresenta l'apogeo della loro delirante guerra santa, scrive Padellaro. Roma, dove dall'8 dicembre in avanti è previsto l'arrivo di milioni di pellegrini da tutto il mondo, è un fiume immenso, impossibile da controllare, goccia per goccia, dove i portatori di morte potranno facilmente nascondersi pronti a colpire. A chi gli chiede l'allarme giubileo, padre Lombardi, portavoce della Santa Sede, risponde che non bisogna farsi dominare dalla paura, ma occorre muoversi con attenzione, ragionevolezza e prudenza. Belle parole, degne di rispetto, ma che non tengono conto di un aspetto fondamentale. Si sta parlando di un grande evento spirituale che può estendere le sue conseguenze, ci auguriamo benefiche, sulla realtà materiale circostante costituita dallo Stato italiano. Ma non è stato il governo del nostro paese ad annunciarlo e a volerlo, e secondo molti anche a subirlo. La misericordia giustamente invocata da padre Lombardi è un sentimento di condivisione per l'infelicità e la sventura altrui, che induce a soccorrere e a comprendere, non a gettarsi stoltamente nelle braccia del nemico. Questa è molto chiara la posizione di Padellaro, che è esattamente l'opposto di quella di Vittorio Feltri sul Giornale, per esempio. La tentazione di rinviare, il dovere di insistere, è l'editoriale di Vittorio Feltri, che ha questa argomentazione altrettanto comprensibile, che è un contraltare di quelle di Padellaro. I terroristi, scrive Vittorio Feltri, se constatassero che la paura ci induce a fuggire, avrebbero vinto. Se viceversa ci preparassimo a combattere il timore, e a predisporre un adeguato apparato difensivo fatto di controlli scrupolosi, allora gli islamisti indietreggerebbero e noi salveremo la nostra civiltà. Arrendersi azzerando la festa religiosa che sta a cuore al Papa e ai fedeli sarebbe come alzare bandiera bianca in segno di sconfitta. Le conseguenze sarebbero gravissime. Ci consegneremmo mani e piedi allo spietato nemico. E poi appunto Vittorio Feltri dice quali sarebbero secondo lui le cose da fare come reazione, tipo niente asilo politico a chi va a Merano, a chi si fa mantenere dall'assistenza sociale mentre rodisce trame terroristiche contro l'Occidente. Qui il riferimento è all'ultima inchiesta sulla jihad in Italia. Rimpatriare chi è in odore di terrorismo, chiudere le frontiere e così via. Questo Vittorio Feltri su Libero e Il Tempo, che è il giornale di Roma, ne fa proprio una campagna. Vade retro ISIS con un crocefisso brandito come si farebbe nei film horror contro i vampiri. A 3 settimane dal giubileo la capitale della cristianità finisce nel mirino dell'ISIS, ma i killer non ci fanno paura. È la linea del direttore di Gianmarco Chiocci sul Tempo, con dentro pagine anche abbastanza spettacolari e inquietanti, perché ha fatto una cosa intelligente il Tempo, cioè ha recuperato le immagini della propaganda dell'ISIS, che adesso in questa fase un po' non si è vista, anche perché la realtà ha superato i loro colossal trasmessi nei social network per finalità di propaganda, però appunto ha recuperato le immagini che ci ricordiamo, anche se forse le abbiamo rimosse volentieri, dei fotomontaggi con i guerriglieri dell'ISIS pronti a colpire Roma con le esplosioni, eccetera. Abbastanza inquietante, soprattutto per chi in questa città ci vive. Però c'è il Papa che è sempre abbastanza attento a quello che succede e ha un grande intuito politico. Ha fatto una mossa sorprendente, che potrebbe piacere sia a Vittorio Feltri che ad Antonio Padellaro. Non so se adesso riesco a ritrovare l'articolo, ma la sostanza è che ha deciso che ci sarà una porta santa un po' in tutte le diocesi in Italia, non soltanto a Roma. Questa è una mossa apparentemente spirituale, ma il cui senso non ci sfugge in questo momento, cioè non è che, ecco, eccolo qua, sul Sole 24 Ore, adesso non trovo il punto esatto, forse era su un altro giornale, ma comunque è una cosa che sottolineano in pochi, ma il Papa vuole mettere queste porte sante in tutte le città, il che significa che se uno vuole l'indulgenza plenaria del Giubileo non deve proprio per forza venire a Roma. Questo è un cambiamento rilevante. Poi, se noi siamo in grado di garantire la sicurezza, è tutto un altro discorso. Viene dato conto sul fatto di due cose, cioè del vertice di ieri tra i servizi, i vertici, i servizi segreti, insomma tutto l'apparato di sicurezza, da cui si è capito che i nostri servizi, come quelli francesi peraltro, sono rimasti un po' spiazzati dalla dinamica dell'attentato, perché si aspettavano in Francia episodi isolati tipo una strage al supermercato, mentre in Italia si ragionava proprio in ottica del Giubileo di proteggere i cosiddetti obiettivi sensibili, cioè San Pietro, i grandi monumenti, nell'idea che l'ISIS cercasse l'attentato spettacolare. Ma quando uno vede che in Francia, invece di colpire la Torre Eiffel, sparano in un ristorante che si chiama Le Petit Cambodge, la piccola Cambogia, beh, uno deve rivedere un po' le proprie prospettive. E poi si dà conto, un articolo di Silvia Donghi è sempre sul Fatto, di come sia difficile per la polizia ottenere i trasferimenti del personale su Roma per coprire tutte le esigenze del Giubileo, tanto che sono state cambiate alcune regole proprio per incentivare questi trasferimenti. Non è una situazione semplice. Vi ho detto che sarebbe stata una rassegna monotematica, è anche in parte colpa mia, ma è soprattutto colpa dei giornali italiani. Ma c'è almeno una cosa che vi devo raccontare, cioè l'analisi, l'articolo e il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, che, diciamo, in altri momenti con minori notizie sarebbe stata l'apertura del giornale, se ne sarebbe parlato per una settimana probabilmente, perché Nando Pagnoncelli ha sondato le intenzioni di voto degli italiani, da cui emerge che il PD è al 32,9% e il Movimento 5 Stelle al 28,5%, mentre gli astenuti sono il primo partito con il 35%. Ma la cosa interessante è che, sapete, con l'Italicum ci sono i due turni e quindi si va al ballottaggio tra le due liste che prendono più voti. Se oggi si andasse al ballottaggio tra PD e Movimento 5 Stelle, incredibilmente il PD prenderebbe il 49,2% e il Movimento 5 Stelle il 50,8%, con una buona parte dei consensi che andrebbero al Movimento 5 Stelle tra il primo e il secondo turno che arriverebbero dalla Lega. Parecchi, dunque... mi pare il 30% sarebbero dei leghisti che si sposterebbero sul Movimento 5 Stelle. Se invece al secondo turno se andassero il PD e il centrodestra perderebbe con il 46,5%, mentre il PD vincerebbe con il 53,5%. E Pagnoncelli scrive appunto che indubbiamente l'Italicum induce molti elettori a concentrare la propria attenzione sui partiti maggiori in previsione del ballottaggio. E a questo proposito, il sondaggio odierno, abbiamo testato due ipotesi. Nella prima si contrappone il PD a 5 Stelle e il risultato sarebbe di sostanziale parità, con Grillo al 50,8 e il PD al 49,2. Sì, parità, ma vince Grillo. È un esito che dipende soprattutto da un fronte trasversale ostile a Renzi, nel quale la componente più rilevante è rappresentata dai leghisti, che per il 60% voterebbero il Movimento 5 Stelle, come pure il 30% degli elettori di Fratelli d'Italia, il 60% dei quali però si asterrebbe, e il 30% di quelli di Sinistra Italiana, ma il 60% di costoro sceglierebbe il PD. Quindi, avete capito, è molto interessante. Al ballottaggio si andrebbe a vedere uno scenario che finora sembrava abbastanza inedito, cioè un pareggio sostanziale, che sì, non si può dare vittoria al 5 Stelle soltanto perché c'è un margine d'errore fisiologico nei sondaggi, che di solito è il 3%, ma comunque se la battono alla pari. Noi ci dobbiamo fermare adesso qui con la lettura dei giornali, avete visto appunto, monotematica, ma noi ci sentiamo tra poco con le vostre telefonate e con i vostri sms, ho visto che stanno arrivando davvero tantissimi questa mattina. Ci sentiamo tra pochi minuti.